Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno amici di Radio Tadino, siamo di nuovo insieme con una nuova puntata di Asclepio, medicina insieme. Accanto a me ho sempre la dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno,
che saluto.
Ciao Stefano.
Ciao.
Ciao.
E oggi affronteremo un tema particolarmente sentito anche dal punto di vista sociale, che è l'infarto del miocardio. Avremo con noi il dottor Turchi Valerio, e ora lascio la presentazione alla dottoressa Salvucci.
Sì, abbiamo scelto questo argomento perché si tratta della causa più frequente di mortalità nei paesi occidentali. L'altra volta avevamo accennato un po' alla patologia oncologica, quindi stiamo parlando di quelle più frequenti. E abbiamo invitato a partecipare per parlare di questo argomento il dottor Turchi, che lavora presso l'ospedale Careggi di Firenze e che ringraziamo moltissimo per aver accettato l'invito. Buongiorno dottor Turchi.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti,
buongiorno.
Grazie a voi.
Allora, partiamo subito con la definizione. Che cosa intendiamo per infarto del miocardio? Un po' tutti sanno di che cosa si tratta, ma come possiamo definirlo?
Allora, l'infarto miocardico è la necrosi, cioè la morte di una zona più o meno estesa del muscolo cardiaco, quindi del cuore. La causa, diciamo, principale di questo di questa morte, di dell'infarto, è l'aterosclerosi. L'aterosclerosi, che è un accumulo di lipidi, cioè di grasso, nella parete delle arterie, e quindi nel nostro caso delle coronarie, che sono le arterie che nutrono il cuore, quindi portano il sangue e ossigeno alle cellule del cuore, che sono i miociti. Quando queste placche aterosclerotiche si rompono, si forma un coagulo, un trombo all'interno del vaso sanguigno, e questo trombo può ostruire completamente il vaso stesso, e con conseguente ischemia a valle, e questa è la causa principale dell'infarto. In alcuni casi, poi più rari, l'infarto può esserci anche senza la placca aterosclerotica, per esempio quello che succede nel vasospasmo, per esempio da cocaina,
in cui anche alcuni chemioterapici.
Esatto, in questi casi si assiste ad un veloce restringimento del lume del vaso sanguigno, che poi, se prolungato, può portare all'infarto.
Allora, una cosa pensavo, un forte attacco di panico o uno stress improvviso possono arrivare al punto di causare un infarto da stress, appunto, un vasospasmo?
Sì, teoricamente sì, può succedere ovviamente, poi il vasospasmo può esserci anche in concomitanza di una placca aterosclerotica, quindi una situazione in cui c'è già un flusso di sangue limitato. Può ovviamente aggravarsi con lo spasmo.
Quindi diciamo che il discorso si sposta un po' sull'aterosclerosi. E quali possono essere considerati, torniamo allora ancora indietro, le cause predisponenti all'aterosclerosi, e quindi come potremmo intervenire per ridurre il rischio di aterosclerosi e quindi anche di infarto? Se ci sono fattori modificabili, ce ne sono poi anche purtroppo di non modificabili.
Sì, noi parliamo in questo caso di fattori di rischio, cioè di situazioni che favoriscono la formazione delle placche di aterosclerosi e quindi in definitiva dell'infarto. Alcuni di questi, come detto, sono fattori modificabili, altri no. Tra quelli non modificabili c'è ovviamente l'età. Sappiamo che il rischio cardiovascolare aumenta con l'aumentare dell'età. C'è anche il sesso, perché fino alla menopausa sappiamo che le donne hanno un rischio minore rispetto agli uomini, diciamo che sono relativamente più protette dalla situazione ormonale. Dopo la menopausa invece il rischio diventa sovrapponibile nei due sessi.
Ecco dottor Turchi, la interrompo un secondo proprio a questo proposito, perché l'altra volta abbiamo parlato della pericolosità di una esposizione prolungata eccessiva agli estrogeni in termini di rischio oncologico per il per la mammella. E adesso andiamo a vedere quali sono i benefici degli estrogeni, quindi la donna è protetta per tutto il tempo.
Sì, sicuramente è protetta, tant'è che poi quando finisce questo il rischio diventa appunto uguale nel maschio e nella femmina dopo la menopausa.
Okay. Quindi in biologia non è tutto positivo, tutto negativo, quindi in sostanza
no, quello no. Un altro fattore di rischio è la familiarità, sempre diciamo non modificabile, qui rientrano rischi genetici, però ci sono per fortuna anche quei fattori di rischio modificabili.
E per questo allora ci fermiamo un secondo, diamo la linea alla regia e poi parleremo dei fattori modificabili, quelli più interessanti, perché possiamo intervenire.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Prendiamo la nostra piacevole discussione con il dottor Turchi e approfitto per fargli subito una domanda. Quali sono i fattori, come diceva prima Giuseppina, di rischio modificabili per l'infarto del miocardio?
Allora, i fattori di rischio modificabili ce ne sono e su questi possiamo e dobbiamo diciamo agire. Innanzitutto lo stile di vita, la sedentarietà, ma poi la pressione alta, il diabete mellito, le dislipidemie, cioè il colesterolo alto, e il fumo di sigaretta. Tutte queste sono condizioni sulle quali possiamo lavorare appunto per ridurre il rischio aterosclerotico e quindi il rischio di infarto.
Okay. E mi dicono molto spesso per esperienza personale il fumo, si sa bene come funziona, cioè che tipo di azione svolge, perché molto spesso non è molto chiaro questo aspetto.
Allora, è chiaro il fatto che il fumo è dannosissimo, quindi fa male per l'apparato respiratorio, fa male per il cardiovascolare. Diciamo che provoca una flogosi a livello dell'endotelio, delle arterie, quindi anche delle coronarie, e tutto questo favorisce la formazione della placca aterosclerotica e poi anche delle sue complicanze, della rottura, okay, eccetera.
E quindi è importante tenere sotto controllo il valore della pressione, il valore del colesterolo, controllare i valori di glicemia e avere uno stile di vita che permetta di mantenere in ordine questi valori.
Certo, uno stile di vita sano, insomma, a partire dall'alimentazione, evitare il fumo, controllo della pressione, il colesterolo, eccetera.
Ecco, e anche promuovere l'attività fisica, mantenere sempre un esercizio, una certa regolarità nell'esercizio fisico, che sembra essere un punto cruciale per quasi tutte le patologie, se non tutte. Dicevamo
sì,
l'altra volta anche per il carcinoma della mammella.
Questo è fondamentale.
Questo è che per l'umore, quindi agiamo anche sulla psiche.
Sì, questo è fondamentale, tant'è che la sedentarietà rientra tra i fattori di rischio modificabili dell'infarto. Ecco, ed è insomma consigliato a tutti i cardiologi una attività fisica, camminare per esempio per almeno mezz'oretta al giorno a passo svelto fa sicuramente bene.
Ecco, e quali sono i sintomi di un infarto?
Esatto, come...
L'infarto può manifestarsi in diversi modi. Diciamo che esiste tutto uno spettro di presentazione che va da sintomi minimi, come può essere un pochino d'affanno per esempio, fino ad arrivare alla morte improvvisa, però c'è da dire che nella maggior parte dei casi l'infarto si manifesta col dolore. Il dolore è tipicamente descritto dal paziente come un peso, un'oppressione retrosternale. Il paziente lo indica spesso mettendo la mano aperta piatto sul petto sopra lo sterno, e lo descrive proprio come un peso, un mattone che gli pesa. Il dolore è intenso e prolungato, può essere irradiato alle braccia o soltanto al braccio di sinistra, al collo, alla mandibola, posteriormente, può essere accompagnato da altri sintomi come l'affanno, la dispnea o la sudorazione algida, fredda, nausea, vomito o un senso di svenimento, fino ad arrivare alla sensazione di morte imminente. Questi sono i classici sintomi e la presentazione dell'infarto.
Allora, molto spesso per esperienza personale mi vengono in farmacia le persone e mi dicono ho paura, e si mettono un dito sul punto dove è dolente, quindi quello chiaramente mi sento di confermare che non può essere, diciamo, probabilmente non si tratta di infarto perché non è un dolore diffuso, oppure?
No, certo, questo tipo di dolore, così come lo descrive, è un dolore di tipo puntorio, quindi un dolore che è in un punto ben preciso, specialmente se si modifica con gli arti del respiro, per esempio con un bel respiro aumenta o si riduce, se, o con la digitopressione, cioè appoggiarci sopra, insomma si modifica, è una sintomatologia che non fa pensare al quadro dell'infarto.
Bene, allora noi diamo la parola alla regia e ci risentiamo tra 5 minuti. Grazie Valerio.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Eccoci qua di nuovo con Asclepio, medicina insieme. Stiamo parlando con il dottor Turchi dell'infarto del miocardio. Eravamo arrivati ai sintomi più frequenti. E di fronte a questi sintomi, come ci si deve comportare? Che atteggiamento bisogna adottare, dottor Turchi?
Quando i sintomi sono quelli che abbiamo descritto prima, occorre ovviamente rivolgersi velocemente al pronto soccorso, soprattutto magari se il paziente ha già vissuto questa esperienza, è un cardiopatico noto, ha avuto altre, per esempio, infarti o angina. Quindi chiamare aiuto, chiamare o far chiamare il 118 per descrivere un po' quello che succede. Nell'attesa dell'intervento del 118, in genere la latenza dovrebbe essere breve, insomma, bisogna stare a riposo, quindi non fare sforzi. Se c'è l'autorizzazione del medico del 118, si può prendere un'aspirina, perché l'aspirina è un farmaco antiaggregante piastrinico, quindi aiuta, diciamo, a fluidificare il sangue. Arrivati poi al pronto soccorso, la diagnosi di infarto sarà o meno confermata dall'esame clinico, dagli esami di laboratorio, dagli esami strumentali, l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, e diciamo che la terapia, la cura principale consiste nella riperfusione di quella coronaria che è stata ostruita, quindi possiamo dire stappare quell'ostruzione del vaso coronarico per permettere nuovamente il flusso del sangue. Questa riperfusione si ottiene attraverso farmaci che distruggono il trombo, e quindi il coagulo che si è formato a livello della placca e che quindi tappa il vaso, oppure meglio ancora attraverso un'angioplastica coronarica con eventualmente l'impianto di stent, e questa è una cosa che si fa attraverso un'arteria periferica, si arriva con un catetere a livello cardiaco, si visualizzano le coronarie, questa è la coronarografia, e poi si dilata con un palloncino la zona ostruita, e questa è l'angioplastica. Eventualmente poi si lascia una sorta di molletta che è lo stent, che tiene praticamente le pareti del vaso dilatate. Ecco.
Una domanda, prima dottor Turchi, lei ha fatto riferimento all'angina. Allora, l'angina come sintomo, cioè l'affaticamento, il dolore toracico in caso di sforzo, e magari soltanto in caso di sforzo, può essere, diciamo, indicativo di una possibile, cioè, futuro infarto del miocardio? Cioè, che tipo di provvedimenti e che tipo di indicazioni ci dà il dolore anginoso?
Allora, l'angina, quella a cui facevo riferimento, era l'angina da sforzo. L'angina da sforzo è un dolore simile a quello che abbiamo descritto per l'infarto, ma che tipicamente viene per sforzi, in genere è sempre lo stesso livello di sforzo al quale il paziente ormai è abituato e con quale compare, diciamo così, lo sforzo, e che scompare, regredisce, quindi con il riposo, quindi il paziente si ferma, sta a riposo e passa. E se legato in genere alla presenza sempre di questa placca aterosclerotica, che però non è complicata, cioè non è rotta, quindi non si è formato il coagulo, quindi non ha ostruito completamente il vaso, e quindi la perfusione coronarica c'è ancora, anche se è limitata. Quindi il cuore soffre quando è sottoposto a uno sforzo maggiore, se uno fa una corsa, quindi c'è il dolore anginoso, si ferma e in questo caso passa. Però è indicativo comunque di una patologia coronarica che va sicuramente indagata, studiata e curata.
Quindi diciamo che se il paziente, la persona non è a conoscenza di avere delle placche, il fatto di avere un dolore anginoso sicuramente è un indicativo del fatto che deve farsi controllare per vedere quanto è, diciamo, il grado di occlusione o meno di un eventuale coronario.
È un campanello d'allarme importante da non sottovalutare, per il quale deve sicuramente rivolgersi al medico, al cardiologo.
Bene, ci fermiamo ancora bene alla regia e ci rivediamo tra poco.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Eccoci qua di nuovo con Asclepio Medicina Insieme, con il dottor Turchi che ci ha descritto i sintomi dell'infarto del miocardio e ci ha detto come bisogna comportarsi nel caso in cui compaiano questi sintomi. Per chiudere allora l'argomento, vorremmo chiedere com'è la vita di chi ha avuto un infarto dopo la dimissione, come ci si deve comportare dopo un precedente di infarto del miocardio?
Beh, ovviamente bisogna attenersi a tutte le indicazioni che il medico, il cardiologo darà dopo l'infarto, quindi seguire precisamente la terapia che viene prescritta, i farmaci prescritti e ovviamente su tutti quegli effetti, quegli fattori di rischio modificabili che abbiamo descritto prima bisogna agire, quindi abolizione del fumo se il paziente fumava, controllo della pressione arteriosa, del diabete, del colesterolo, quindi una particolare attenzione allo stile di vita. Ecco,
quindi potrà riprendere comunque l'attività fisica, potrà svolgere una vita che possiamo considerare normale, regolare?
Generalmente sì, non ci sono. Dipende ovviamente dal tipo di infarto, dall'estensione dell'infarto, dai reliquati che ha lasciato, in particolare dalla funzione, diciamo così, contrattile del cuore residua, ecco, se si è conservata oppure se è depressa rispetto a quella iniziale.
Però
generalmente sì, può ritornare alle sue abituali attività, stando particolarmente attento ai fattori di rischio e alla terapia prescritta.
Bene, la ringraziamo moltissimo, dottor Turchi, per la precisione, la disponibilità, la professionalità.
Grazie
e a risentirci.
Vi ringrazio molto per l'invito e buongiorno a tutti.
Buongiorno. Grazie a voi.